Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato I problemi della Chiesa Apostolica nelle Epistole di Paolo. Il titolo di questo terzo studio è il seguente: Unità nella diversità. Vogliamo leggere il testo di riferimento. Romani capitolo 12, versetti 4 e 5. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membri l'uno dell'altro. Una sintesi del nostro studio. Diciamo subito questo, che Dio accorda i suoi doni, come ricorderete, alla sua Chiesa per edificarla e portarla all'unità. Perché senza unità la Chiesa non può compiere la sua missione, che consiste nell'annunzio della salvezza. I doni dello Spirito sono un meraviglioso ventaglio di talenti diversi e sono il miglior mezzo di servizio del credente. Non dimentichiamolo mai che Dio accorda i suoi doni perché servano alla Chiesa. Quindi tutti i membri della Chiesa che sono in possesso di questi talenti sono dei servitori, non dei padroni, dei servitori del Signore. Ma questa diversità deve essere gestita in modo serio, in modo responsabile e altruistico, pena il rallentamento dell'edificazione e della missione della Chiesa. Ed è proprio qui che il diavolo ci aspetta, scatenando la sua opposizione, cercando di dividere i credenti, spingendoli a un uso improprio dei doni ricevuti. Ricorderete cosa scrive l'apostolo Paolo ai Corinzi a questo proposito, prima Corinzi capitolo 14, il versetto 18 e il versetto 19, che lì a Corinto ci doveva essere abbastanza confusione nell'esercizio dei talenti, dei doni ricevuti. Prima Corinti 14, 18, 19. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire cinque parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua, a meno che, l'apostolo poi continua il discorso, non ci sia qualcuno che interpreti. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché il diavolo scatena la sua ira contro i talenti che il Signore ha dato alla sua Chiesa. Allora, dobbiamo subito cercare di risolvere un problema che è abbastanza complesso. I doni dello Spirito sono dati tenendo conto delle inclinazioni naturali di una persona, o sono dati oltre ad esse, oltre a queste inclinazioni? Ci sono quelli che dicono i doni sono dati oltre le inclinazioni naturali di una persona. Cosa sono le inclinazioni naturali? Lo si vede subito quando c'è un bambino o una bambina, che cosa faranno presso a poco quando saranno grandi, se sono per le materie scientifiche o se sono per le materie letterarie, se sono per il lavoro pratico o meno. Ecco, allora, questi doni sono dati tenendo conto di queste inclinazioni naturali o no? Oppure sono dati così, visto che c'è scritto che lo Spirito dà i suoi doni a ognuno come egli vuole? E allora il problema non è stato ancora risolto. Diciamo subito che c'è una bellezza nella diversità. Ci deve essere unità, ci deve essere uniformità, ma ci deve essere diversità, altrimenti il mondo sarebbe una monotonia senza senso. La diversità dei doni evidenzia la diversità dei nostri caratteri. Per esempio, date lo stesso testo biblico a 10 predicatori diversi e voi avrete 10 sermoni diversi. Una meraviglia, una bellezza. Perché? Perché ognuno ha il proprio carattere, ha ricevuto del Signore e le inclinazioni naturali e i doni ricevuti sempre da Dio. Allora, io vi do due dichiarazioni con le quali io concordo. La prima è del teologo Enrico Bosio, un protestante, che nel suo libro Le Epistole di Paolo ai Corinzi dice, alla pagina 102, 1 Corinzi 12,4 parla delle diversità dei doni. Diversità è al plurale per meglio indicare la grande varietà dei carismi, ossia dei doni speciali conferiti dalla grazia di Dio. Di solito, però, il carisma consisteva in un'attitudine naturale, santificata, sublimata, elevata a una potenza superiore dallo Spirito. Bosio dice: se una persona non ha ricevuto l'inclinazione naturale, ereditaria, di fare i conti per bene, è difficile che lo Spirito accordi proprio a quello il dono di sapere fare i conti. Non lo so, io ecco, ho detto che è difficile parlare di queste cose. Voi capite che è vero quello che dicevo. Oppure lo Spirito, che è libero, agisce in modo diverso, secondo noi non con la logica umana. E poi c'è un'altra dichiarazione di Alfredo Vaucher, che nel suo libro Histoire du Salut, alla pagina 303, dice quanto segue: se i doni dello Spirito sono una grazia divina, e enumera certi testi, per esempio Romani 12,6, Efesini 4,7, 1 Pietro 4,10. Se i doni dello Spirito sono una grazia divina, si può dire di essi quello che viene detto dei talenti della parabola: sono distribuiti a ciascuno secondo la sua capacità. Matteo 25,15. Quindi vedete che, secondo queste dichiarazioni, con le quali io concordo, il Dio tiene conto attraverso il suo Spirito delle capacità di qualcuno. Cioè, fratelli e sorelle, tenendo conto delle capacità naturali di ogni uomo e di ogni donna, il Dio attraverso il suo Spirito distribuisce questi doni. Ora, i doni, abbiamo detto, sono per il servizio. Leggiamo Romani capitolo 12, versetto 4 e 5, il nostro il testo che è stato letto, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Usa il paragone bellissimo dell'organismo umano, del corpo umano. Quante membra! Ecco, qui ci vorrebbe un medico che ci dicesse quante sono queste membra. Molte, però formano un solo organismo. Quindi dice, non hanno la medesima funzione, così noi siamo in un solo corpo, però non abbiamo le stesse funzioni. Però il corpo vive, nella misura in cui ogni membro esercita per bene la sua funzione. Individualmente siamo membra l'uno dell'altro, quindi c'è questa unità nel servizio che deve renderci forti. Prima Corinzi capitolo 12, versetto 20, Prima Corinzi 12, 20, ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo, 25 e 26, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono con lui. Guardate la logica dell'Apostolo Paolo. Noi dobbiamo usare i talenti, i doni che Dio ci ha dati per l'edificazione, la costruzione della sua opera. Vietato essere divisi. Vietato usare antipatia gli uni per gli altri. Vietato in ogni modo l'invidia, la contesa, eccetera. Altrimenti l'edificazione non funziona. A volte si vedono dei cantieri senza lavoratori, delle case fatte a metà, o sono mancati i soldi, non si sa. Che brutto vedere una casa mezza costruita. Ricorderete l'esempio di tre lavoratori. C'è un viaggiatore che si ferma e davanti a un cantiere e rivolge la stessa domanda a tre lavoratori diversi che stanno facendo esattamente lo stesso lavoro. Il primo dice: che cosa sto facendo? Risponde al viaggiatore: mi sto guadagnando da vivere. Il secondo risponde: sto scalpellando questa pietra. Il terzo: lavoro alla costruzione della cattedrale. Facevano lo stesso lavoro, uno guadagnava soltanto, mi guadagno la giornata. L'altro dice: sono uno scalpellino, sto scalpellando questa pietra. Ma l'altro aveva l'idea di collaborazione al quale lavorava. Contribuisco all'erezione e all'edificazione della cattedrale. Fratelli, noi abbiamo questo senso di edificazione, di unità, di privilegio che abbiamo. Dobbiamo averlo. E adesso lasciatemi parlare della riflessione, alcune riflessioni sui doni. Prima di tutto dobbiamo esaminare onestamente e umilmente noi stessi per scoprire i doni ricevuti da Dio. Non mi venite a dire che voi non avete doni, perché io non ci credo e non ci crede neanche la Bibbia. A ciascuno è stata data la misura dello Spirito attraverso i suoi doni. D'altronde la parabola dei talenti insegna che almeno un talento si è ricevuto. Abbiamo detto che i talenti, i doni vanno usati nella Chiesa ed è la Chiesa che individua i doni dei suoi membri e che diventa la palestra per l'esercizio di questi doni. Noi abbiamo un certo sistema di comitati, di commissioni, che quando si tratta di incaricare dei membri per essere ufficiali della Chiesa fa un certo lavoro. Ora, la Chiesa, attraverso la, diciamo, l'individuazione di questi doni, esercita il suo ministero. A volte si sbaglia, ma deve cercare di non sbagliare. Quindi è la Chiesa. Attenzione, non è che un membro dica: io mi sento questo dono, dopo essermi esaminato per bene, c'ho il dono di fare l'anziano. Poi capite subito che non è quello il sistema. Io ho conosciuto uomini e donne che, se non hanno detto proprio questo, poco ci mancava. E quelli sono squalificati per fare non soltanto un altro, ma proprio squalificati per qualsiasi lavoro. No, è la Chiesa che deve invitare un membro a esercitare i suoi doni. Mettiamo da parte la falsa modestia, la pigrizia, perché c'è anche la pigrizia, non siate pigri quanto allo zelo, dice Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 11. Mettiamo da parte l'orgoglio, che impediscono l'accettazione dell'invito della Chiesa a esercitare i propri doni, e facciamo il ragionamento che ho sentito una sorella ha fatto, che occupa un posto molto importante. Se mi hanno incaricato di fare questo lavoro, vuol dire che hanno fiducia di me, e io cerco di fare tutto il mio possibile per essere all'altezza del compito. Questo è un ragionamento che non solo piace anche a me, ma piacerà anche a voi. Ecco, dobbiamo agire in questa maniera. È un atto di fiducia, è un impegno anche. Lo so, ci sono quelli che sono pronti a criticare, ma quando si tratta di assumere una responsabilità nella Chiesa, tagliano la corda. Beh, no, non credo sia corretto, non è quello che vuole Dio. Il dono va usato nella Chiesa, a beneficio della Chiesa. Ci sono membri che fanno il contrario, hanno ricevuto da Dio dei doni e li esercitano fuori, per guadagnare soldi, per prestigio personale, per altri motivi che non sono per niente spirituali. Poi, adesso è normale, ma lo dico lo stesso, gestire i doni nella Chiesa presuppone la frequenza regolare alle riunioni della Chiesa. Come fate a gestire i doni stando a casa vostra? Quindi deve essere un membro, uomo o donna che sia, che viene regolarmente alle riunioni. Io ho sentito anche, dopo tanti anni di commissioni, di comitati, eccetera, si diceva: guarda, quel fratello non, o quella sorella non frequenta regolarmente, diamogli un incarico, va, così lo incoraggiamo a venire. Ma queste sono stupidaggini, non è così che si deve agire. Bisogna individuare il perché quel fratello o quella sorella non vengono in chiesa. Non dargli la medaglia, cioè: non venite in chiesa, ecco la medaglia, vi accordiamo l'incarico di fare l'anziano, e vengono in chiesa una volta ogni morte di papa. No, non è così. Bisogna usare un pochino di buon senso, di senso pratico. E poi il dono usato, voi mi insegnate attraverso la Bibbia che il dono viene usato, viene esercitato e si moltiplica. Mentre il talento sepolto per terra non rende, e Dio rimprovera questo modo sbagliato, egoistico di fare. Ecco, questo è, diciamo, un grosso modo un'introduzione. Adesso scendiamo più nei particolari, ci vorrebbe ben altro tempo. Comunque cerchiamo di restringere e di dire le cose essenziali. Non bisogna esaltarsi per i doni ricevuti, mai vantarsi che uno ha ricevuto questo o l'altro dono, come se fossimo noi proprietari. Non siamo noi proprietari. Romani capitolo 13, capitolo 12, perdono, versetto 3: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Quindi abbiamo un sentimento di umiltà per i doni ricevuti, altrimenti roviniamo tutto. Poi, bisogna sapere usare i propri doni in collaborazione con gli altri, altrimenti i doni diventano problemi che ostacolano il progresso della Chiesa. Fermiamoci un istante e cerchiamo di approfondire e di capire. Vi sono persone che potrebbero essere definiti grandi lavoratori o grandi lavoratrici, però da soli, se li mettete a lavorare con gli altri, c'è niente da fare. Gli altri devono fare quello che loro vogliono. Magari voi trovate un altro o un'altra dello stesso calibro e così avete un conflitto sicuro. No, ci vuole un pool di doni, ci vuole l'unione di questi doni, altrimenti non si serve la Chiesa, si serve il diavolo. E credo che questi doni siano stati dati dallo Spirito per fare capire, sottolineare la nostra limitatezza, i nostri limiti, e spingerci all'umiltà. Tu hai un dono, ma non devi fare come dicono i veneti, faccio tutto io. Non è possibile fare tutto da soli, ci vuole anche l'altro. E quindi si spinge all'umiltà. Quindi bisogna essere capaci di lavorare con gli altri. E come si deve fare? Beh, ricordarci che anche gli altri hanno delle idee, hanno ricevuto dei talenti, hanno il diritto di esprimere il loro parere, che può essere diverso dal tuo, però il tuo non è detto che sia l'unico. Ecco, se c'è una persona che non riesce a collaborare con gli altri, è meglio che non faccia niente nella Chiesa, perché è una persona che produce dei problemi invece di risolverli. Il braccio, la mano, la gamba, il piede, la testa, gli occhi, gli orecchi, eccetera, sono membra diverse, però lavorano all'unisono e il corpo va avanti. Altrimenti la vita è impossibile. Sapere usare i doni in collaborazione con gli altri, avere il senso dei propri limiti e del diritto, della libertà altrui di esprimersi, non c'è sempre, eh? Un altro, mi sembra un'altra cosa molto importante, è sapere accettare i doni degli altri. E qui incominciamo ad andare nel difficile, forse la cosa più difficile da fare, sapere accettare i doni degli altri, perché l'invidia e la gelosia, che non sono per niente frutti dello spirito, ma sono solo frutti della carne, molto terra a terra, sono sempre lì in agguato per rovinare tutti. Per me è una cosa bellissima quando siamo nei congressi avventisti o alla conferenza generale, ancora meglio, e lì si vede proprio questo pool di questo cumulo di doni della Chiesa che vengono esercitati nel campo dell'organizzazione, nel campo della predicazione, nel campo dell'insegnamento, poi ci sono i canti, poi c'è la musica, eccetera. E lo vedete, il bastian contrario, l'avventista del settimo giorno, invidioso, geloso, che invece di star lì a ringraziare il Signore per una meraviglia simile, se ne va in un angolo con la sua stizza, col suo veleno. Ma queste sono cose che non si devono fare. Lodiamo il Signore per i talenti che vediamo nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle, e non siamo i bastian contrario che vedono sempre nero. Sappiamo vedere oltre i nostri interessi, gli interessi degli altri. Ma che dico gli interessi degli altri? l'interesse della Chiesa in generale. Dice: voi non mancate di nessun dono in attesa del ritorno di Cristo. Quindi lodiamo il Signore e sappiamo accettare e non invidiare i doni degli altri. È vero che l'Apostolo Paolo dice: fate a gara per avere i doni maggiori. E poi dice: e adesso vi mostro come si fa. E scrive il capitolo 13 della prima Corinzi, dove parla dell'amore, della carità. Un'altra cosa difficile è l'errore politico che la Chiesa a volte commette, che è quello di incaricare qualcuno a ricoprire una carica di servizio, certo, per la quale non ha un dono specifico, ma solo per fare un favore a un amico dal quale si aspettano altri favori. E questo è il mondo della politica, no? Non è che debba spendere molte parole. No, è un errore gravissimo. Ecco perché abbiamo delle persone che non sono adatte a un certo compito. Lo vediamo nei governi. C'è un ingegnere tal dei tale, va a fare il ministro di un ministero che non c'entra per niente, non so, l'agricoltura, le foreste, ma mettici una persona competente, non perché fa parte di una certa corrente che ti agevola, ma lasciate perdere le correnti. Non sia così fra voi, ha detto Gesù Cristo. Ecco perché dicevo che i doni il diavolo li può trasformare in problemi, quindi niente errori politici, niente. Preghiamo il Signore e poi lasciamo che Lui compia la sua opera. Vi ricordate quando si trattò di eleggere il primo comitato della storia della Chiesa, quando il suocero di Mosè vide il genero alle prese con tutti questi problemi che erano... venivano lì per essere gestiti, per essere risolti. Dici: ma tu, ma come fai? Ma devi scegliere degli uomini che ti aiutino. E come devono essere questi uomini? Uomini saggi, che odino il lucro, uomini che ti possono aiutare. Quindi bisogna mettere persone che abbiano questi doni e queste capacità, che siano qualificate. Non basta l'onestà, ci vuole il dono. Noi non facciamo sempre così. Ecco perché il lavoro viene rallentato e poi condanniamo una persona a fare un lavoro che, per cui non è tagliata per niente, ma mettetelo altrove. C'è un altro fatto, che è quello di usare i doni altrui per soddisfare la propria vanità e credersi importante. Ve lo dico perché ho provato sulla mia pelle queste cose. Non vi parla un ragazzo, vi parla un vecchio che ha visto tanti temporali, tante bufere. Vi sono persone che individuano un dono e poi se ne appropriano, usano questa persona per farsi vedere che sono importanti e che sono stupidi anche, perché non è questo lo scopo per il quale il dono è stato dato, non per esaltare se stessi, per credersi chissà che cosa, per vantarsi. Questo mi fa pensare, sapete a chi? Mi fa pensare a tutti gli uomini che corrono dietro certe donne, certe attrici, belle, certo. Una volta un'attrice, che non era più tale, nelle sue confessioni disse: sì, quanti uomini mi sono venuti accanto, ma per i loro fini, per il loro bene e non il mio. E io sono rimasto sola adesso con tutti gli uomini che ho conosciuto, solo con il mio cane. Quello mi vuole veramente bene. Quindi i doni non devono essere usati in questa maniera iniqua. Perdonatemi il termine, ma non me ne viene un altro più adatto. Devono servire a glorificare Dio e non a restringere l'attenzione alla gloriuzza propria, personale. Poi dirò e concludo che bisogna essere capaci, e forse questa è la cosa più difficile di tutti. Voi mi direte, ma quante cose difficili! Sì, quante cose difficili. Ma noi non abbiamo fatto altro che sfiorare il problema. Essere capaci di continuare a usare umilmente nella Chiesa i doni ricevuti da Dio e di sapere sopportare con pazienza quelli che nella Chiesa non li accettano. Essere capaci di continuare ad andare avanti, perché questo insegna la parola di Dio. E Gesù è l'esempio degli esempi, perché in Gesù c'erano tutti i doni. Ci sono tutti i doni. E pensate all'invidia, al livore, alla credine, all'odio che c'erano nei suoi avversari. Gesù ha continuato. Bisogna che io compia l'opera che il Padre mi ha affidata finché è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Fratelli e sorelle, Dio ci aiuti a gestire in modo biblico, onesto, con pazienza, i doni che abbiamo ricevuti da Lui, dal Suo Spirito per l'edificazione della Chiesa. Vietato dire: io non ci gioco, non gioco più, voglio scendere, come quelli che dicono: fermate il mondo, voglio scendere. No, noi siamo nella Chiesa dobbiamo esercitare questi doni, ed è proprio la sofferenza che mostra che abbiamo ricevuto dei doni da parte dello Spirito, tutti, chi più o chi meno, fratelli e sorelle. Termino con questo testo, Romani capitolo 12, dal versetto 6 al versetto 8. Avendo pertanto carismi o doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, di predicazione, di evangelizzazione, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnamento. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Che parole straordinarie, bellissime, incoraggianti queste dell'Apostolo Paolo. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, affinché, come il corpo è unito e permette la vita e l'azione del corpo, così anche noi uomini e donne della Chiesa, in possesso di doni diversi, sappiamo con il suo aiuto e un controllo serio, onesto, sappiamo esercitare questi doni alla sua gloria. È la mia preghiera. Amen.